meraviglie. In cammino per l'Italia. L'antica città di Sulci a Sant'Antioco, raccontata da Maria Antonietta Mongiu.
Credo che la maggior parte delle persone che arrivano in Sardegna o che guardano in una carta geografica la Sardegna non sappiano che la Sardegna è una insula insularum, cioè un'isola fatta di isole. Alcune anche molto note, ad esempio la Maddalena, perché era il luogo di Garibaldi. Ce ne sono altre che poi da un punto di vista storico non sono meno importanti, che sono situate nella parte sud-occidentale della Sardegna, cioè sono di fatto ad ovest del grande Golfo degli Angeli, entro cui c'è Cagliari. Quindi queste isole, che sono collegate in qualche modo all'isola madre, nella zona sud-occidentale, le più importanti sono Sant'Antioco e San Pietro. San Pietro forse di recente è nota al grande pubblico perché a Carloforte è stata ambientata una fiction con Gianni Morandi, o anche perché è un luogo dei genovesi, è un luogo di recente fondazione. Ma l'isola che le sta vicino, che è Sant'Antioco, è l'isola più grande tra le isole che fanno corona alla Sardegna. Si chiama Sant'Antioco, questo nome che non è solo di quest'isola, ma è un nome di un martire taumaturgo nordafricano che in Sardegna poi si è diffuso, lo troviamo anche a Uzieri. E questo santo martire lì sarebbe stato martirizzato in un luogo che certamente durante il cristianesimo primitivo non era un luogo disabitato, era un luogo tra i più importanti ed eminenti della Sardegna preromana, perché Sant'Antioco, che prende questo nome da questo santo così particolare a partire dal Medioevo, in realtà i romani la chiamarono Sulci e i fenici la chiamarono Solchi. Per capire la così suggestione, il fascino di questo luogo così particolare, forse è meglio partire da uno dei luoghi più rilevanti, che è il suo museo. Entrare in questo museo, in qualche modo, di recente allestimento, che guarda la parte orientale dell'isola di Sant'Antioco, e un po' fare una specie di viaggio anche nella storia dell'archeologia mediterranea e naturalmente di quelle città fenice che iniziarono la loro sorte a partire dal primo viaggio di colui che da Tiro, o colei che da Tiro, cioè Didone, si era mossa verso Occidente, verso Cartagine, verso la Sardegna, verso la Spagna di Cadice. Quindi c'è una suggestione in questo luogo antico, che è una suggestione data da una specie di prototipo degli insediamenti fenici e poi punici, e cioè la presenza intanto di un paesaggio che è quello lagunare. Quindi il porto di Sant'Antioco, in cui noi tuttora vediamo delle barche, ed è suggestivo quando non c'è nessuno d'inverno immaginare uno scenario di approdo dall'Oriente, dai luoghi lontani. Allora questa parte lagunare, quelle acque interne, sono quelle che poi sono state la fortuna della Sardegna per lungo tempo, per millenni direi, e cioè il sale da una parte e dall'altra parte la possibilità che nella terra di fronte, nella terra madre, in quest'isola così antica, forse una delle terre più antiche d'Europa, in fondo c'erano i minerali, c'erano sia l'argento naturalmente sia il rame, e non è un caso che i greci la raccontavano come l'isola d'argento. Era quell'estremo occidente a cui già prima, nel millennio precedente, erano approdati i micenei. I micenei si erano spostati verso occidente, e fu sconvolgente quando nei rendiconti dell'Accademia dei Lincei sia Fulvia lo Schiavo che la Vagnetti in realtà raccontarono di ritrovamenti sorprendenti nel Golfo degli Angeli, cioè nell'uraga Antigori, dove sta la Sars attualmente, cioè di copiose testimonianze della ceramica micenea. Poi il miceneo in Sardegna lo si trova abbastanza frequentemente ormai, ma allora fu un dato assolutamente che sconvolse il paradigma non soltanto dei dispostamenti dall'Oriente verso Occidente, ma lo stesso paradigma della Sardegna, del ruolo della Sardegna e dell'urbano, perché i Fenici, dopo la fine insomma, delle vicende micenee, i Fenici in quelle rotte si erano introdotti, erano diventati grandi vettori e quindi precocemente li troviamo in Sardegna, cioè a Solchi, cioè a Sant'Antioco, che formalmente con Cadice è la prima città europea. Sappiamo che non è vero affatto che poi i Fenici come i Micenei arrivavano in luoghi deserti, no, arrivavano in luoghi assolutamente frequentati e molto attivi e molto proattivi, cioè i nuragici non erano un popolo che subì, come a lungo una certa letteratura ha detto, che subì ogni mercanzia che arrivava in Occidente, no, anche a Sant'Antioco si vede, i Fenici arrivano in un luogo dove un insediamento nuragico poderoso, straordinario, accoglie queste nuove genti che portano in Occidente insieme ai Greci, ma loro lo portano le mercanzie dell'orientalizzante fino all'estremo Occidente. Quindi Sant'Antioco è una tappa di rotte straordinarie. Tuttora credo che chiunque ci ascolti e navighi sa quanto Sant'Antioco come o Carloforte, quindi l'isola di San Pietro, sono fondamentali per chi sostanzialmente attraversi il Mediterraneo, lo attraversi da est ad ovest, ma anche da sud a nord. Allora, il museo deve essere, come dire, un perno di questo viaggio indietro nel tempo, in cui questo museo ci accoglie con la ricostruzione di questo grande insediamento nuragico, un altro paradigma che si capovolge. Non è vero che i nuragici ebbero paura del mare, no, i nuragici costruirono, i sardi di quella fase costruirono nuraghi e villaggi nuragici sulla costa. Basti pensare all'insediamento di Sant'Imbenia ad Alghero, basti pensare appunto a Sant'Antioco oppure al Sinis, che poi ha prodotto quel complesso nuragico statuario straordinario che abbiamo finito per chiamare i giganti di Montepremi. Quindi il nono e l'ottavo secolo sono periodi in cui si esce dalla cosiddetta cultura geometrizzante anche in Grecia e si entra in questa fase liberty, lo potremmo definire per il tipo di oggetti che dall'Oriente arrivano e di cui i Fenici sono i portatori. I Fenici di quale luogo? In questo caso di Tiro, perché i Fenici erano chiamati Fenici dai Greci, ma loro si chiamavano con il nome delle città dove stavano. Dunque noi abbiamo i Fenici di Sulci, poi abbiamo i Fenici di Cagliari, abbiamo i Fenici di Cartagine e quelli di Cadice. Quindi c'è una sorta di luogo a Sant'Antioco dove questa grande mediazione è avvenuta e noi dobbiamo molto al lavoro di alcuni archeologi, cito per tutti Piero Bartoloni, che è sempre della scuola di Sabatino Moscati, o Paolo Bernardini, molto gli dobbiamo nell'aver analizzato alcune tipologie ceramiche che chiunque può vedere nel Museo di Sant'Antioco, assolutamente straordinarie, prodotte, alcune importate, altre prodotte in loco. E da qui no, prendono anche la via del Mediterraneo, perché insomma è sorprendente conoscere ad esempio che il 30% delle anfore di Cartagine sono state fabbricate proprio a Sant'Antioco. A lungo c'è stata, come dire, un'idea etnocentrica della relazione tra i nuragici e i micenei, oppure i fenici in modo particolare, e in realtà probabilmente la storiografia che ha impostato questa lettura era una storiografia come dire quasi romanocentrica, nel senso che poi sarebbe arrivata a Roma, come scriveva Taramelli, civilizzatrice, e avrebbe spazzato via queste popolazioni. Allora, vedere, no, nella stessa area in cui è questo museo dedicato a Ferruccio Barreca, l'Acropoli, vedere a un tiro di schioppo la basilica dedicata a Sant'Antioco, che conserva in sé le catacombe, è un viaggio di centinaia d'anni, per cui vediamo contemporaneamente il nuragico, le presenze greche, le presenze fenice, il Tofet, l'Acropoli, la basilica, le catacombe. Allora, non è soltanto un luogo di villeggiatura, e non è soltanto un luogo di costa, e non è soltanto un luogo in cui si fa il giro della Sardegna come avviene d'estate in barca, ma è un luogo che ci fa riflettere su che cosa è stato il Mediterraneo e che cosa è stato questo punto del Mediterraneo, che è la parte sud-occidentale della Sardegna. Come arrivarci? In generale, questi sono luoghi dove chi va per mare ci arriva anche molto facilmente. In realtà è più problematico arrivarci per le vie normali. Ci si arriva attraverso quell'istmo a cui accennavo poc'anzi, è un istmo che era così presente già da molto tempo, se è vero che lì poi noi troviamo dei menhir. Ma possiamo anche vedere a fianco una enorme e resiliente ponte romano che è stato usato fino a qualche tempo fa. Se uno quando arriva in macchina, in maniera non semplice, perché ci si può arrivare da Cagliari attraverso una strada a scorrimento veloce che passa attraverso Carbonia, San Giovanni su Erge, e quindi attraversa il Sulcis Iglesiente, quello che noi conosciamo per le vicende un po' minerarie e contemporaneamente per le vicende dei cassi integrati, quindi superato questo luogo, peraltro ricco di grandi testimonianze anche antiche sul destino minerario, si può arrivare a Sant'Antioco, e ci si arriva appunto in macchina. Ci si arriva in macchina e noi vediamo subito, immediatamente, la dimensione ambientale di Sant'Antioco, che è quella del porticciolo e della laguna. Vero è che questo luogo è stato fortemente manomesso dalla presenza, ahimè, come è successo da altre parti, della Sarda Mag, che ha di fatto funestato le sue acque e che, come altre imprese, poi sono finite lasciando tracce piuttosto impressionanti in un territorio che fino a quel momento era intonso da un punto di vista ambientale. Perché questo è un luogo, va detto, assolutamente ambientale sua interezza. Non è un caso che ha zone anche di grande tutela, e questo lo fa diventare anche un luogo prezioso. Ecco, se uno appunto arriva in macchina, immediatamente viene attratto immediatamente da quello che è il cosiddetto Forte Sabaudo, ma il Forte Sabaudo, che è nella parte più alta, è impostato su una fortificazione bizantina, come dicevo prima, ma come tutta la letteratura archeologica su Sant'Antioco racconta è, come dire, quell'area che sostanzialmente era occupata dall'antica acropoli punica. In verità, entrando nel museo, oltre all'esperienza di girare e vedere gli oggetti e vedere le testimonianze appunto dei manufatti che hanno caratterizzato quelle rotte di cui dicevamo prima, è interessante che lo spazio intorno al museo è lo spazio che ci porta direttamente in contatto fisico con la necropoli. E questo è da una parte, e dall'altra parte, da quell'acropoli e da quel museo, è molto facile vedere il porto in cui le barche che tuttora vi insistono ci restituiscono quello che è un paesaggio che dal mondo antico è rimasto pressoché immutato. Dal museo noi ci possiamo spostare e dall'acropoli sostanzialmente immediatamente a un tiro di schioppo camminando, vedendo il paesaggio lagunare e marino, alla chiesa di Sant'Antioco. Diciamo che lo spazio è lo spazio di una piccola passeggiata, e questa chiesa, fatta appunto con blocchi che vengono ricavati dai luoghi appunto dove dagli stessi luoghi dove insiste l'acropoli e dove insiste la necropoli, in uno spazio assolutamente ristretto, in questa chiesa noi sostanzialmente possiamo vedere le uniche catacombe della Sardegna. È interessante vedere, e questo c'è un riscontro anche nel museo attraverso un mosaico, è interessante vedere che evidentemente culti diversi potevano trovare, come dire, ospitalità nello stesso luogo, perché troviamo contemporaneamente sepolture di cristiani, ma troviamo anche la presenza della menorah, quindi troviamo presenze ebraiche. E d'altra parte noi abbiamo una storia che si continua a raccontare degli ebrei che furono confinati nel Sulcis e condannati ad Ametalla, ed essendo che questo luogo viene chiamato anche Plumbea, perché comunque, se non era luogo solo di estrazione, era soprattutto il porto più importante da cui nel mondo antico venivano poi imbarcate i minerali estratti nel Sulcis Iglesiense. Quindi questa piccola passeggiata su Monte Egresia, letteralmente, perché si chiama Monte Egresia perché la chiesa di Sant'Antioco è praticamente a ridosso sia del fortino sia praticamente dell'area quindi dell'acropoli e quindi dell'area del museo. Ebbene, credo che di fatto stare in un luogo dove lo spazio è tutto occupato da una sorta di condensato di elementi storici e un paesaggio comunque storico così rilevante, di fatto è il modo migliore per fare una specie di passeggiata dal secondo millennio avanti Cristo fino ai nostri giorni, anche perché la struttura della città non è assolutamente cambiata, perché la città moderna, così la possiamo definire, per quanto conservi elementi ottocenteschi di grande importanza, in verità ci dà la possibilità di avere la contemporaneità e il passato in stretto contatto senza nessuna soluzione. L'ultimo dato che io sostanzialmente suggerirei di vedere come una sorta di davvero di incanto sono i cosiddetti leoni di Sulci, che sono questa grande statuaria a riprova che poi in Sardegna comunque sia il piccolo che il grande hanno convissuto assolutamente in continua dialettica, e che hanno una posizione e tipologie iconografiche, ad esempio la posizione accosciata che hanno questi due leoni in fondo ci ricorda la statuaria, come dicevo, vicino orientale, o un altro elemento che lontano nel tempo ma ugualmente suggestivo e ugualmente di origine orientale, che si diffonde poi in tutto il cristianesimo, sono le due pantere affrontate nel Cantaros di tradizione appunto cristiana. Quindi è un'isola della Sardegna che ha in sé una specie di bigname di concentrato delle storie che sono accadute nell'isola madre, fino addirittura alla costruzione appunto della chiesa sulla tomba del martire, cioè sulle catacombe di quei monaci vittorini che nel 1089 non arrivano solo a Cagliari, ma arrivano a Cagliari e in tutto il sud della Sardegna, e che in Sant'Antioco, come a Cagliari per San Saturnino, trovano il loro luogo centrale. Ed è impressionante come all'interno di questa chiesa, dove si conservano come spoglio anche pezzi che vengono dai periodi precedenti, in questa chiesa loro imitino e riproducano canoni architettonici che noi possiamo trovare anche a Cagliari. Quindi è una sintassi, no? Di racconti, un insieme di racconti in questo spazio così breve, che merita esattamente, no, un viaggio specifico, apposito, anche perché sono ancora visitabili proprio i luoghi esatti. Abbiamo detto il Tofet, ma possiamo vedere anche la necropoli punica, intendo dire, a Camera, e la necropoli punica a Camera con un corridoio frontale, è la tipologia che noi possiamo trovare a Cagliari nel Colle di Bonaria, che è diversa da quella di Tuvigeddu, che ha i pozzi verticali. È interessante vedere come queste tombe cartaginesi, chiamiamole di fase cartaginese, già che a partire dal VI secolo Cartagine invade la Sardegna, e quelle che un tempo erano città-stato, potremmo dire così, con forte autonomia, in realtà smettono di esserlo, e c'è una, come dire, un dominio di Cartagine, e anche modelli di tipo funerario ma anche di consuetudini di vita assolutamente omogenei. Dunque queste tombe a Camera sono diventate poi una grande esperienza in fase bizantina rupestre, di abitazioni rupestre. Lo vediamo in altre zone della Sardegna, un forte riuso del preesistente, in alcuni luoghi si riusano le domus de Janas, in altri luoghi si usano le tombe, riusano le tombe romane, i mausolei romani, in questo caso si riusano le tombe cartaginesi riusate successivamente in periodo romano, e non è così strano a dirsi, queste sepolture sono state usate fino agli anni 60-70 come abitazioni, tant'è vero che uno degli epiteti con cui carinamente i santiochesi definiscono se stessi è che si chiamano grotai, cioè quelli che abitavano appunto nelle grotte, perché sono diventate poi delle strutture complesse, oggi fanno parte di un circuito turistico e devo dire che non sono neanche state così stravolte. È un luogo dunque antico, è un luogo misto, è un luogo nordafricano quanto orientale, sardo quanto occidentale, perché poi Sant'Antioco rimane con la fine del mondo antico, non viene estromesso dalla storia. Parlavo dell'habitat rupestre di fase bizantina, ma d'altra parte noi nel forte, come viene definito, noi troviamo non soltanto un disegno di una fortificazione pentalobata di periodo bizantino, che in Sardegna è stato assolutamente intenso, inizia nel VI fino alla presenza, come dicevo, dei monaci vittorini nel XI secolo, quindi quando la Sardegna rientra, ovvero comunque assume come rito fondamentale quello occidentale, conservando consuetudine naturalmente della precedente esperienza bizantina. Allora questa fase non è assente neanche a Sant'Antioco, lo troviamo, dicevo, nell'habitat rupestre, ma la troviamo anche nelle fortificazioni, e non poteva che essere così, perché diventa, questa è un'isola che è decisiva nello scacchiere non soltanto del mondo antico, il mondo nuragico, il mondo miceneo, il mondo fenicio e poi cartaginese, poi romano e poi tutta la vicenda vandala con i vescovi nordafricani che all'inizio del VI secolo vengono confinati in Sardegna anche a Sant'Antioco, rimane presente nello scacchiere isolano e mediterraneo ancora appunto in fase bizantina, negli scontri incredibili che si hanno per il controllo in pratica del Nord Africa e della Sardegna, la ritroviamo pieno, come dire, potenza appunto con la fase giudicale, dunque con i vittorini chiamati dal giudice di Cagliari, ma poi la vediamo costantemente in tutte le fasi che hanno connotato la Sardegna, ma la vediamo anche in un'altra vicenda che è poco conosciuta fuori dalla Sardegna, ho appena riferita a Carloforte, che è la presenza continua delle incursioni saracene che in fondo diventano in questa zona una connotazione, e da un punto di vista poi delle modalità, delle consuetudini, questo mondo misto, questo melting pot si vede in maniera incredibile, ad esempio in quella cultura del bisso, per cui Sant'Antioco, quella tessitura del bisso per cui è ancora nota, ma si vede nella cucina, si vede nel rapporto ad esempio con la pesca, quindi significa che chi arriva in Sardegna forse è tempo che piuttosto che frequentare solo le spiagge, che pure in questo luogo sono davvero bellissime, perché anche questo è un luogo dove ha zone protette e falesie straordinarie, io penso che quelli che arrivano in questo momento devono convincersi che forse è meglio entrare prima nei musei della Sardegna e poi sostanzialmente poter andare anche al mare, ma andarci esattamente sapendo che quel mare è stato frequentato da migliaia di uomini che sono arrivati da altre parti e che in Sardegna sono rimasti.
Le meraviglie, programma di Federica Barozzi e Diego Marras. L'antica città di Sulci a Sant'Antioco, raccontata da Maria Antonietta Mongiu. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3. e sull'app RaiPlay Radio.